microfono.
Sì.
Allora, si sente qui? Sì. Qui è tutto a posto, va bene. Allora, dovete avere un po' di pazienza oggi, perché Carlo mi ha avvertito martedì pomeriggio alle 4. Non ce la faccio, non ce la faccio. Mi devi sostituire tu. Un giorno e mezzo per preparare qualcosa. Non è che sono Superman o...
Ma noi ci accontentiamo.
Esatto, ecco. Non ho neanche la parlantina della Meloni, quindi insomma è un po'.
Prendiamo affinché tu ce l'abbia.
Meno male.
No, ma se fai un giro fuori.
Qui qualcuno parla, Però insomma va bene. Allora, visto che lì ci chiedevano dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati? Sì, 29, ma anche il capitolo 30, la primissima parte, fino al versetto 24. Si era fermato lì Carlo, che ci aveva presentato la genealogia di Giacobbe, cioè tutta questa valanga di figli che sono un po' i figli di Lia e della sua schiava Zilpa, e un po' i figli di Rachele e della sua schiava Bila, no? Quindi raccontava questi strani intrecci familiari, queste famiglie allargate che ricordano tanto un po' anche quello che ci troviamo a vivere noi nel nostro presente, no? E alla fine, finalmente, vedete al versetto 22-24, nasce Giuseppe, che sarà il più importante dei figli di Giacobbe. E ci eravamo fermati alla gioia, alla contentezza per la nascita di Giuseppe. E quindi andiamo avanti.
Chi è la madre di Giuseppe?
La madre di Giuseppe è proprio Rachele. Quindi diciamo è il primogenito, l'unico figlio, poi ne nascerà un altro, ma diamogli tempo, perché se no nel giro di una settimana farne due è abbastanza impossibile. E ne nascerà un altro, Beniamino, ma per adesso Giuseppe. L'unico figlio per ora di Rachele. Rachele è la donna che lui veramente ha amato e veramente ama, perché Lia se l'è trovata lì tutta bardata, chiusa, eccetera, al momento del matrimonio, come si usava allora e come si usa ancora adesso in certi paesi islamici, col burka. Quindi se l'è sposata pensando fosse Rachele, poi quando si è tolto il burka, cucù, sorpresa, sono Lia. Ecco, quindi ecco, nasce il figlio della donna amata. Allora andiamo avanti, vediamo quello che succede. Dal versetto 25 al versetto 31. Allora, dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: lasciami andare e tornare a casa mia, nella mia terra, dammi le mogli per le quali ti ho servito, i miei bambini, perché possa partire. Tu conosci il servizio che ti ho prestato. Gli disse Labano: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, per divinazione ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua. E aggiunse: fissami il tuo salario e te lo darò. Gli rispose: tu stesso sai come ti ho servito e quanto sono cresciuti i tuoi averi per opera mia. perché il poco che avevi prima della mia venuta è aumentato oltre misura, e il Signore ti ha benedetto sui miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch'io per la mia casa, riprese Labano, che cosa ti devo dare? Giacobbe rispose: non mi devi nulla, se tu farai per me quanto ti dico. Ritornerò a pascolare il tuo gregge e a custodirlo. Allora, sono versetti un po' sconclusionati, perché avete visto, all'inizio Giacobbe vuole andare via, versetto 25, voglio tornare a casa, mi manca la mia terra, e alla fine, al versetto 21, dice: se tu farai per me quanto ti dico, ritornerò ancora a pascolare il tuo gregge. Quindi è una contraddizione. Prima vuole andare via, poi dice: vabbè, però continuo a lavorare per te. Perché? Le antiche leggi dell'Oriente, che ritroviamo anche nell'Antico Testamento, dicevano questo, e vi leggo Esodo 21 dal versetto 2 al versetto 6. Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, e praticamente il Giacobbe è ebreo e viene sfruttato come schiavo, no, visto che per sposare le figlie ha dovuto fare lo schiavo di Labano per 14 anni, no? Egli ti servirà per 6 anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. Se è venuto solo, solo se ne andrà. Se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli e figlie, questo è il caso di Giacobbe, no? La donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. Capite? Quindi il Giacobbe rischia di perdere moglie, figli, schiavi, eccetera, eccetera, no? Ma se lo schiavo dice: io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli, non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta, gli forerà l'orecchio con la lesina e quello resterà suo schiavo per sempre. Quindi vedete che le alternative per Giacobbe non sono tanto simpatiche, no? Se va via deve andare via da solo, se rimane rischia che gli bucano le orecchie e resterà schiavo per tutta la vita pur di tenersi mogli e figli. Quindi di fronte a questo Giacobbe teme che Labano lo lascia andare via da solo, tenendosi figlie e nipoti.
Quindi Labano chi era esattamente? Non
Labano è il padre di Rachele e di Lia, no? Quello che, visto che Giacobbe è arrivato lì da solo e è povero in canna, e quindi non poteva comprare le figlie di Labano perché non c'aveva niente, accetta di rendersi schiavo di Labano, di lavorare per lui per 7 anni pur di avere la figlia in cambio. Quindi non paga nessuna dote, come avevamo visto per Rebecca, vi ricordate, no? E quindi resta bloccato lì. Giacobbe non era stato comperato da Labano, ma restava uno straniero senza terra né animali, perciò non un uomo libero, in più vincolato a servire Labano per sposarne le figlie. Più avanti, al capitolo 31-43, Labano ricorderà a Giacobbe questa legge: queste figlie sono le mie figlie e i loro figli sono miei figli. La versione ebraica dice: appartengono a me le mie figlie e i loro figli. tu vattene pure, dice Labano, ma te ne vai da solo. Tant'è che gli dice, versetto 28, fissami il tuo salario e te lo darò, cioè gli dà la liquidazione, la buona uscita, ti tieni 20 euro e vattene per la tua strada. Al versetto 27 c'è un problema di traduzione, avete visto ci sono tanti puntini, no? Nella versione della Bibbia Tob, Bibbia di Gerusalemme, ci sono una serie di puntini, perché a un certo punto Labano dice: per divinazione ho saputo, divinazione, incantesimo, magia, sono alcune versioni di questa parola NHS, che però può anche essere tradotto mi sono arricchito, e Ravasi nella sua Bibbia traduce proprio così, mi sono arricchito, invece di dire per divinazione. Però vedete, Dio si rivela anche nella magia pagana. Versetto 27, il Signore, Yahweh, nella versione yavista, mi ha benedetto per causa tua. Quindi, nonostante la sua malvagità, Dio ha benedetto, benedice Labano. Questo è un ulteriore modo in cui trova compimento la promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. In te saranno benedette tutte le tribù della terra. E anche Labano, nonostante la sua malvagità, nonostante il suo arricchirsi e nonostante l'uso della magia. Quindi Giacobbe rimane, ma dice ha una condizione. Vediamo che condizione è. Finiamo il capitolo 30 dal versetto 32 al 40. Dice Giacobbe: oggi passerò fra tutto il tuo bestiame. Tu metti da parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e punteggiato tra le capre. Sarà il mio salario. In futuro la mia stessa onestà risponderà per me. Quando verrai a verificare il mio salario, ogni capo che non sarà punteggiato o chiazzato tra le capre e di colore scuro tra le pecore, se si troverà presso di me, sarà come rubato. Labano disse: bene, sia come tu hai detto. In quel giorno mise da parte i capri striati e chiazzate e tutte le capre punteggiate e chiazzate, ogni capo che aveva del bianco e ogni capo di colore scuro tra le pecore. Li affidò ai suoi figli e stabilì una distanza di 3 giorni di cammino tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava l'altro bestiame di Labano. È un po' complicato, ma vediamo poi di capirlo. Ma Giacobbe, il furbacchione, prese rami freschi di pioppo, di mandorlo, di platano, che sono bianchi, sono cortecce e rami bianchi, ne intagliò la corteccia a strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami. Mise i rami così scortecciati nei canaletti agli abbeveratoi dell'acqua, dove veniva a bere il bestiame, bene in vista per le bestie che andavano in calore quando venivano a bere. Così le bestie andarono in calore di fronte ai rami e le capre figliarono capretti striati, punteggiati e chiazzati. Sto furbacchione. Quanto alle pecore, Giacobbe le separò e fece sì che le bestie avessero davanti a loro gli animali striati e tutti quelli di colore scuro del gregge di Labano. E i branchi che si era così formato per sé non li mise insieme al gregge di Labano. Ogni qualvolta andavano in calore bestie robuste, Giacobbe metteva i rami nei canaletti in vista delle bestie per farle concepire davanti ai rami. Quando invece le bestie erano deboli, non li metteva. Così i capi di bestiame deboli erano per Labano e quelli robusti per Giacobbe. Capite? Allora, questi versetti...
È uno scontro fra tre.
Eh sì, eh sì.
Della furberia.
Infatti, Allora, questi versetti appartengono alla tradizione yavista. Allora, le condizioni per cui Giacobbe resta al servizio di Labano sembrano un po' strane e anche perdenti per lo stesso Giacobbe. Vuole come ricompensa, come salario, tutte le son, cioè il bestiame minuto, cioè le pecore e le capre che hanno ora e che nasceranno col mantello, la lana macchiato o punteggiato di scuro, di nero. Quindi pecore e capre bianco-nere, insomma, ecco. Tanto per capirci, ecco. Quelle totalmente bianche restano a Labano. A Labano sta bene, perché la lana candida era la più pregiata, la più ricercata, quella meglio pagata e soprattutto più diffusa in Oriente. Le pecore nere, le pecore macchiate erano una rarità, ce n'erano pochissime in giro. Per cui dice, mi conviene, faccio un affare ad accettare quello che dice il nostro buon Giacobbe. Vi leggo come commenta von Rad. Le pecore sono per lo più bianche, le capre generalmente di color bruno scuro, dunque tutte di una sola tinta. Molto più rare sono le bestie col mantello punteggiato o striato. Giacobbe propone ora a Labano che siano allontanate dal gregge le bestie multicolori. Delle rimanenti saranno sue solo quelle che nasceranno col mantello variegato. Sembra così che Giacobbe stia facendo un gioco davvero arrischiato, perché ogni pastore sa che da madri monocolori solo di rado nascono animali striati o pezzati. Quindi la parte di Giacobbe sarà minima. Labano in questa proposta non può vedere che il suo proprio vantaggio. E per escludere qualunque imbroglio da parte di Giacobbe, fa sì che gli animali allontanati pascolino alla distanza di 3 giorni di cammino sotto la sorveglianza dei suoi figli. Questa mossa mostra l'estrema prudenza con cui Labano acconsente alla proposta di Giacobbe. Dice sì sì, siamo d'accordo, però... I miei figli controlleranno praticamente tutto. Cerchiamo di capire. Giacobbe ha diritto alle bestie bicolori e quindi Labano le prende, versetti 35-36, le affida ai suoi figli e le spedisce tutti a 3 giorni di cammino da Giacobbe. Così se lui fugge, va via senza la sua proprietà, che ritornerà a Labano. Dico, tu fuggi? Benissimo, il tuo salario lo prendiamo noi e lo portiamo a 3 giorni. Così se tu scappi, il tuo salario resta qua. E tu occupati delle pecore bianche che sono mie, per cui se tu scappi con le pecore bianche che sono mie, tu sei accusato di furto, partiamo, ti prendiamo e ti facciamo fuori. Capite la difficoltà in cui si trova Giacobbe? Ma non ha fatto i conti con l'astuzia del patriarca. Il suo piano, dice von Rad, prende le mosse da una credenza antichissima, diffusa dappertutto, nell'effetto magico di certe impressioni visive che nell'uomo e nell'animale passerebbero dalle gestanti al loro feto e potrebbero influirli in modo decisivo. È una cosa che in qualche modo abbiamo anche noi, se ci pensate, quando una donna incinta le voglia, andiamo subito perché altrimenti il bambino nasce chissà con quali voglie, con quali strane cose. Mi ricordo che mia suocera si arrabbiò con mia moglie incinta perché era incinta del primo figlio, eravamo solo io e lei. Una sera siamo andati a vedere un film di Dario Argento e lei si arrabbiò perché dice: siete degli incoscienti ad andare a vedere un film di paura, un film del terrore, no? Perché al bambino, il bambino sarebbe nato fifone, pauroso, no? Non si va a vedere un film del genere con una donna incinta, ma che cavolo stai a dire, no? Però ce le abbiamo anche noi queste strane idee, no? E quindi Giacobbe usa proprio questo, una tecnica che, dice Ravasi, corrisponde ai canoni dell'antica zoologia e prelude per certi versi alla moderna etologia, cioè il comportamento degli animali. Mettendo negli abbeveratoi a cui accorrono le greggi bianche di Labano file di rami dalla corteccia bianca intagliata e quindi bicolore, questo avrebbe impressionato le femmine e gli avrebbe fatti partorire cuccioli non in tinta unita. Quindi mentre si accoppiano questi vedono tutti i rami bicolori e di conseguenza nascono cuccioli bicolori. Oltre a ciò, se si accorgeva che una bestia era debole, versetto 42, non metteva le cortecce nell'acqua. Così le bestie nascevano deboli e bianche e se le teneva Labano a fare i suoi, insomma, no? Vi ricordate cosa significa Labano? Labano significa bianco, latte, bianco. E quindi è proprio sul bianco, su ciò che lui è, che viene fregato da Giacobbe. Capite? È estremamente divertente, insomma, molto umoristico come racconto, no? Il bianco, Labano, è fregato sul bianco, mentre il Giacobbe riesce in qualche modo a organizzarsi. Il Midrash la racconta in modo diverso, per mostrare in maniera positiva l'agire del patriarca, che è vero, però è un furbetto anche lui è un po' un furfante, no? E lo vuole mostrare meno furbo, meno intrigante, meno truffatore, ma uomo di Dio. E dice il Midrash: gli angeli portarono le capre di Labano presso quelle di Giacobbe, il cui bianco divenne sempre più florido, il cui branco, scusate, divenne sempre più florido e numeroso. Lo zio gli aveva dato solo gli animali più deboli e malaticci, e tuttavia i nuovi nati, favoriti dall'intervento degli angeli e dall'influsso di Giacobbe, crebbero così robusti che gli acquirenti se li contendevano ad alto prezzo. A Giacobbe bastava parlare loro e le capre generavano secondo il suo desiderio. Giacobbe era giunto da Labano a mani vuote e lo lasciò avendo con sé 600.000 capre. Vi rendete conto? Una moltiplicazione miracolosa, quale si potrà vedere soltanto nell'era messianica. Allora, per questo racconto, Giacobbe è un po' la figura del buon pastore, che parla alle pecore, e le pecore ascoltano la sua voce e fanno ciò che viene loro detto. vi cito come commenta il Ravasi: Giacobbe si arricchisce oltre misura, versetto 43, in modo straboccante, e in questo si sente ancora una volta in modo vivace tutto l'orgoglio nazionalistico del narratore, che in Giacobbe vede il proprio capostipite. L'autore biblico, perciò, nell'intelligenza abile e nella straordinaria astuzia del patriarca, vede una qualità nazionale di Israele. Lo dice il Ravasi. Però questa vicenda non poteva lasciare indenni i rapporti tra i due clan. I figli di Labano rosicano, sono gelosi, e Labano sospetta qualcosa e diventa ostile. Vediamo. Capitolo 31, dal versetto 1 al versetto 23. Sto salutando Marilena che mi guarda. Dai. Allora, egli si arricchì oltre misura e possedeva greggi in grande quantità, schiave e schiavi, cammelli e asini. Giacobbe venne a sapere che i figli di Labano dicevano: Giacobbe si è preso tutto quello che aveva nostro padre, e con quanto era di nostro padre si è fatto una grande fortuna. Giacobbe osservò anche la faccia di Labano e si accorse che verso di lui non era più come prima. E beh, non lo so. Il Signore disse a Labano: torna alla terra dei tuoi padri, nella tua famiglia, e io sarò con te. Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lia in campagna presso il suo gregge e disse loro: io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non è più come prima, ma il Dio di mio padre è stato con me. Sapete voi stesse che ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre si è beffato di me e ha cambiato 10 volte il mio salario. Ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Se egli diceva: le bestie punteggiate saranno il tuo salario, tutto il gregge figliava bestie punteggiate. Se diceva: le bestie striate saranno il tuo salario, allora tutto il gregge figliava bestie striate. Così Dio ha sottratto il bestiame a vostro padre e l'ha dato a me. Una volta, nel tempo in cui il piccolo bestiame va in calore, io in sogno alzai gli occhi e vidi che i capri, in procinto di montare le bestie, erano striati, punteggiati e chiazzati. L'angelo di Dio mi disse in sogno: Giacobbe. Risposi: eccomi. Riprese: alza gli occhi e guarda, tutti i capri che montano le bestie sono striati, punteggiati e chiazzati, perché ho visto come ti tratta Labano. Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto. Ora alzati, parti da questa terra e torna nella terra della tua famiglia. Rachele e Lia gli risposero: abbiamo forse ancora una parte o un'eredità nella casa di nostro padre? Non siamo forse tenuto in conto di straniere da parte sua, dal momento che ci ha vendute e si è anche mangiato il nostro denaro, cioè la dote praticamente? Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto al nostro padre è nostra e dei nostri figli. Ora fa pure quello che Dio ti ha detto. Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli sui cammelli e condusse via tutto il bestiame, tutti gli averi che si era acquistato, il bestiame che si era acquistato in Paddan Aram, per ritornare da Isacco, suo padre, nella terra di Canaan. Labano era andato a tosare il gregge e Rachele rubò gli idoli che appartenevano al padre. Giacobbe eluse l'attenzione di Labano, l'arameo, non lasciando trapelare che stava per fuggire. Così poté andarsene con tutti i suoi averi. Si mosse dunque, passò il fiume, si diresse verso le montagne di Galad. Il terzo giorno fu riferito a Labano che Giacobbe era fuggito. Allora egli prese con sé i suoi parenti, la famiglia, lo inseguì per 7 giorni di cammino e lo raggiunse sulle montagne di Galad. Allora, gran parte di questo racconto appartiene alla tradizione eloista. Vedete che anche qui in sogno l'angelo, no, fa partorire le bestie così come vorrebbe Giacobbe. Non c'è più il trucchetto di Giacobbe, ma è tutto intervento di Dio. Però ci sono anche qualche versetto iavista. Vediamo cosa ci dice il racconto, che dividiamo in 4 sezioni. Allora, i primi 3 versetti vengono presentate 2 motivazioni per la decisione definitiva di Giacobbe di partire. Una è umana, cioè l'invidia dei figli di Labano e il comportamento del capo clan. È una divina, l'ordine di Elohim a tornare nella sua patria con la promessa: io sarò con te. Ok? Versetti 4-13, seconda sezione, vengono convocate le mogli, a cui Giacobbe fa un lungo discorso per giustificare la sua decisione, ma anche per convincerle a partire con lui, perché, spiega Fonrad, egli stesso non era sicuro se Lia e Rachele lo avrebbero realmente seguito così lontano. Erano sì divenute mogli di Giacobbe, ma non avevano cessato con questo di appartenere al clan di Labano. A quei tempi, come vi avevo letto prima, le donne non erano obbligate a seguire il marito. Sono dei beni del clan e tocca al capo clan decidere. Ecco perché scappano di nascosto senza dir niente a nessuno. Nel discorso del redattore eloista, tutti gli eventi sono ricondotti all'intervento di Dio, a differenza del racconto iavista del capitolo precedente, in cui l'astuzia, la capacità pastorizia di Giacobbe erano sottolineate. Dice Ravasi: quello che si dice al capitolo 31 è una interpretazione degli eventi che va al di là del loro aspetto esteriore. In essi egli riconosce ed esplicita l'intervento e la protezione del suo Dio. Tra i motivi della fuga c'è anche quello che Labano cambiava continuamente il salario di suo genero. Vi ricordate, no? Qui si potrebbero aprire parentesi sul giusto salario, sui lavoratori in nero, sui contratti lavorativi fasulli, è vero, sui contratti a tempo determinato che durano 3 mesi, poi dopo 3 mesi si cambia completamente il contratto per altri 3 mesi. Giacobbe era un lavoratore a tempo determinato, ogni 2-3 mesi Labano gli cambia il salario, così come gli pare a lui, eh? Direbbe il buon Coelet: niente di nuovo sotto il sole. Quindi ben 10 volte, sottolinea Giacobbe, il suo salario è stato cambiato, ridiscusso. E Dio che ha sottratto il bestiame a Labano, dice il versetto 9, e lo ha dato a lui. E Dio che in sogno, versetto 11-12, fa nascere i cuccioli striati, punteggiati e chiassati. Versetto 13: io sono il Dio di Betel. Quello che gli era apparso, vi ricordate, lungo la via dell'esilio, mentre fuggiva dall'ira del fratello Esaù, capitolo 28, no? In sogno. Ritorna ancora il tema di un patriarca che deve sempre fuggire, muoversi, itinerare, così come i 40 anni di fuga dall'Egitto, così come gli anni di fuga da Babilonia per ritornare in patria. Il redattore vuol dire, guardate che Giacobbe era come i nostri padri, proprio il nostro capostipite, perché ha vissuto quello che gli ex schiavi dell'Egitto per 40 anni hanno provato, e ha vissuto quello che avete provato voi scappando, andando via per tornare in Israele da Babilonia. Terza parte, versetti 14-18, la risposta delle mogli è netta. Abbiamo forse ancora una parte nella casa, nel clan di nostro padre? Ci ricordano i biblisti che questa è una formula precisa, è una solenne proclamazione che indica una rottura definitiva di un precedente legame sia familiare che sociale, e che in bocca ai re, ancora una parte della casa, è sinonimo di alleanza, sia stipulata che rotta. Questa formula la ritroviamo nel primo libro dei re al capitolo 12, quando si racconta lo scisma politico tra Giuda e Israele a Sichem. Vi ricordate? Muore Salomone, il regno viene preso da Roboamo, che come prima cosa aumenta le tasse, che come seconda cosa aumenta la leva militare, e quindi obbligando i giovani di Israele a stare nell'esercito tantissimi anni, e quindi togliendo forza di lavoro nei campi, negli allevamenti, e quindi depauperando il popolo. È chiaro? Il popolo si ribella, almeno il nord di Israele si ribella, si sceglie un altro re, Geroboamo, che non c'entra niente con la dinastia di Davide, e si separa, c'è lo scisma. Dice: tutto Israele, visto che il re non ascoltava le loro richieste di abbassare le tasse, di diminuire il tempo di leva obbligatoria, di diminuire le spese per personali, per la corte, per il culto, sembra i nostri tempi, tutto Israele disse: che parte abbiamo con Davide? Vedete questa frase? Che parte abbiamo con Davide? Noi non abbiamo eredità con il figlio di Jesse. Alle tue tende, Israele. Ora pensa alla tua casa, o Davide. Nessuno seguì la casa di Davide se non la tribù di Giuda. Capite? Che parte abbiamo con? La stessa frase. Non abbiamo eredità con Davide. Le stesse parole di Lia e di Rachele. Andate anche a leggere il secondo libro di Samuele al capitolo 20, dove ancora queste frasi vengono ripetute per Davide. Oppure pensate al figlio il prodigo, no? Dammi la mia parte. Che parte ho? Dammi la mia parte significava: tra noi tutto è finito, tra noi tutto è chiuso. Difatti il figlio il prodigo se ne va. No? Oppure pensate quando Gesù dice: Maria si è scelta la parte migliore, quindi quella di stare attaccata a Dio, di stare insieme con Dio, la sua parte. Le mogli inoltre accusano il padre di averle trattate come straniere e si è mangiata la nostra dote, Moar, che indicava i gioielli, il denaro, gli animali che venivano versati al padre per la sposa, quello che è il nostro corredo. Qui dice: questo si è mangiato pure il nostro corredo. vi ricordate il servo di Abramo con la famiglia di Rebecca, no? Che gli mette l'anello al naso, gli mette tutti gli orecchini, poi quando arriva a casa apre gli scrigni e ci sono oro, argento, e tu vestiti, ricchezze, e poi dice, ma sì, prendi pure per moglie, no? Dice Labano, che caspita, guarda quanta ricchezza, quindi si è mangiato tutto il nostro buon Labano, e concludono, fa pure come Dio ti ha detto. E così partono. Quarta parte, dal 19 al 23, è subito interessante il versetto 19 per due notizie. La prima, Labano era andato a tosare gli agnelli. Giacobbe sceglie per la partenza un momento molto propizio, il periodo della tossatura primaverile, che richiedeva molto lavoro da parte di tutti gli uomini del clan, Labano compreso, e doveva andare anche lui a lavorare, perché la tossatura, pensate, di migliaia di pecore era un lavoro grosso e si doveva fare a primavera. E si concludeva questa tossatura con grandi festeggiamenti, banchetti, vino, canti e balli. Quindi si sottolinea ancora l'astuzia di Giacobbe, no? Mentre Labano, i figli, la famiglia, i servi, gli schiavi, tutti quanti sono lì che tosano le pecore, bisogna farlo in fretta, nel periodo propizio, lui scappa. Mentre quelli sono lì che cantano, ballano, ma che ce frega, ma che c'è, portaci un altro litro, eccetera. Quindi cantano, ballano, eccetera. Giacobbe si prende e scappa, capite? Prima che se ne accorge, gli deve passare la sbornia, devono passare tutti i festeggiamenti, tutta la tossatura, e fregato. Seconda cosa importante, Rachele rubò gli idoli che appartenevano al padre. E qui apriamo un po' una parentesi. La parola ebraica che qui viene usata è terafim, cioè dei, idoli, divinità familiari. I biblisti li indicano come piccole statuette, piccoli oggetti di culto che dovevano avere forma umana o almeno volto umano, tant'è che qualche commentatore parla di maschere cultuali. Ce li descrive un po' il primo libro di Samuele al capitolo 19 dal versetto 11, così almeno vediamo un po'. Saul, il re, mandò messaggeri alla casa di Davide per sorvegliarlo e ucciderlo il mattino dopo. Mical, la moglie di Davide, ma che era anche figlia di Saul, Mical, sua moglie, avvertì Davide dicendo: «Se non metti in salvo la tua vita questa notte, domani sarai ucciso». Mical calò Davide dalla finestra e quegli partì di corsa e si salvò. Non abitavano certamente nell'attico, ma come le case di allora erano a un piano solo, quindi è potuto scappare tranquillamente. Mical prese allora i terafim e li pose sul letto. Mise dalla parte del capo un tessuto di pelo di capra e li coprì con una coltre. Quindi vedete che non erano tanto piccoli questi terafim. Saul mandò dunque messaggeri a prendere Davide, ma ella disse: è malato. Saul rimandò i messaggeri a vedere Davide dicendo: portatelo qui da me nel suo letto, perché lo faccia morire. Tornarono i messaggeri ed ecco che sul letto c'erano i terafim e il tessuto di pelo di capra dalla parte del capo. Saul disse a Mical: perché mi hai ingannato? In questo modo hai permesso al mio nemico di salvarsi. rispose Michal a Saul, egli mi ha detto: lasciami andare, altrimenti ti uccido. E quindi anche lei, insomma, è della famiglia dei furbacchioni, anche la signora Davide.
Spera che mi ha un tessuto del pelo di capra.
No, sopra a queste statuette mette un tessuto, come per dire: vedete, è malato, è lì nel letto, eccetera, non può venire da voi, abbiate pazienza, eccetera. Allora, i terafim venivano usati anche per la divinazione, per ottenere responsi, per conoscere il futuro. Vi ricordate poco fa le parole di Labano? Per divinazione ho saputo? Probabilmente aveva usato sti terafim per capire se accogliere o non accogliere Giacobbe a casa sua. Ezechiele 21 dice che il re di Babilonia, arrivato alle porte di Israele, non sa quale strada prendere. Vi leggo: infatti il re di Babilonia è fermo al bivio, all'inizio di due strade, per interrogare le sorti. Agita le frecce, interroga i terafim, osserva il fegato. Cioè apriva qualche animale, tirava fuori il fegato, ma lo facevamo anche noi, quindi non possiamo dirgli niente. Allora, sarà il re Giosia? Sarà il re Giosia, ultimo re santo di Israele, ve lo ricordate? Quello che morì a Megiddo. L'avevamo visto quando abbiamo fatto l'Apocalisse, no? Come la parola Megiddo dà origine alla parola Armageddon, come traduciamo noi, no? Il monte di Megiddo, su cui Gesù è equiparato al re Giosia. Sarà Giosia intorno al 610 avanti Cristo, quindi più di 1000 anni dopo Giacobbe, che due re 23-24 fece scomparire i negromanti, gli indovini e anche i terafim, gli idoli e tutti gli obbrobri che erano comparsi nella terra di Giuda, per mettere in pratica le parole della legge scritte nel libro.
Non è servito da 600 anni.
Per Nella nostra cultura ci sono somiglianze con i terafim. Pensate ad Enea, che da Troia porta con sé i penati. Al culto occidentale dei defunti, le loro statuette nelle case dei romani. Un po' anche il nostro presepe. Per certi no, però questo l'ho aggiunto perché mi ricordo da bambino un nostro parente ebreo che venne a casa nostra, era vicino a Natale, vide il presepietto che avevamo fatto e disse: ma voi adorate gli idoli, avete queste statue, è una vergogna, la legge lo proibisce. Ma guarda che nel cristianesimo è diverso, eccetera.
Non è un'adorazione.
Esatto, però ho voluto ricordarlo. La divinazione esiste ancora ai nostri giorni, insomma, basta guardare in televisione, basta vedere anche certe cose. E allora ve ne racconto una, è vera, vi assicuro che è vera, è questa, anche perché è capitata a me. Io sono subissato ogni tanto di telefonate da parte di call center, eccetera, e come tutti voi. E allora ero lì nel mio candido lettino che riposavo, intorno alle 3 del pomeriggio, squilla, vedo nessun nome, dico: adesso come faccio di solito, mi diverto, rispondo: pronto. Dice: pronto, sono il signor Enrico De Leon, chi osa disturbare il sacro riposo del divino Aurum? ma non c'è il signore. Allora, sono il segretario del Divino Aurum. Guardi, purtroppo il signore sta meditando per prepararsi alla trasmissione televisiva su Tele Pinerolo delle ore 16 e quindi non posso disturbarlo assolutamente. Lei capisce l'importanza di questo? Ma come divino? Ma quando è? Alle 16 su Tele Pinerolo, se ha qualcosa da dire intervenga lì, perché sai, non posso chiamarlo nel disturbo. Ah, va bene, d'accordo, eccetera, e chiudo. Passa un quarto d'ora, altro numero. Pronto? E parlo con il segretario del Divino Aurum. Dico, sì. Senta, io ho visto che lei abita in via. Io abito da quelle parti. Mi può fissare un appuntamento col Divino Aurum? Perché avrei dei problemi e vorrei che lui me li risolvesse. Ma guardi, no, perché qui dove abita lui no, assolutamente, ma solo a Pinerolo lui interviene, venga a Pinerolo. Ma io ho proprio urgenza, sono disperato, eccetera. Dice, attenda un attimo che sta passando, glielo passo. Pronto, sono il Divino Aurum, mi dica, io avrei tanto bisogno di parlare. Ma perché? Che è successo? Vorrei sapere se mio marito mi fa le corna. Senta signora, sì. Ma va, ma ci ha creduto, ma sei scema, sei, ma insomma, guardi, lasciamo perdere, non mi chiami più il Divino Aurum, non esiste, me lo sono inventato al momento, ecco, quindi capite, cioè c'è proprio gente che per la divinazione è ancora come il nostro buon vecchio Labano, Allora, questo atto di Rebecca di rubare gli idoli è giustificato così da Ravasi. Il furto di Rachele si potrebbe spiegare in relazione all'usanza presente nell'Antico Oriente per cui il possesso di queste statuette sanciva il diritto all'eredità. Quindi, ma hai fregato... io ti frego questa roba qui. Rachele desidera portarle con sé nella terra lei ignota come segno di protezione e di memoria del suo passato, quindi ricordini di famiglia. Anche il Midrash giustifica e assolve Rachele, sentite, affinché suo padre non fosse informato dai suoi terafim della loro fuga, Rachele decise di rubarli e li nascose sotto il suo cammello. I terafim erano tenuti in casa, illuminati da ceri sempre accesi, di tanto in tanto ci si andava a inginocchiare lì davanti e si chiedeva una divinazione, un parere, una sentenza. Labano non la prenderà tanto bene, come vedremo più avanti, e accusa Giacobbe: ma perché mi hai rubato i miei dei, i miei idoli? Al versetto 30. Ma Giacobbe nega, anzi dice una cosa tremenda: chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dei, egli dovrà morire. Difatti Rachele morirà da qui a poco, dando alla luce Beniamino, proprio a causa di questo furto. Labano gira come un pazzo per tutto l'accampamento di Giacobbe per trovare i terafim e va anche da Rachele, che gli aveva messi nella sella del cammello. Poi si era seduta sopra di essi, vi leggo il testo biblico che leggeremo tra poco, e si era seduta sopra di essi. Labano frugò in tutta la tenda ma non li trovò. Ella disse, sempre seduta sul cammello, non si offende il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te dal cammello, perché ho ciò che avviene regolarmente alle donne. Ho le mie cose. e Labano va via per non toccarla e così rendersi impuro. Ma anche i tanto agognati terafim diventano impuri a contatto col sedere di Rachele. E qui c'è tutto l'umorismo dello scrittore. Sti benedetti idoli non servono più a niente, sono monnezza, sono impuri, no? Pensate le risate degli esiliati in Babilonia che sono circondati da terafim. Cioè, ecco che fine faranno i vostri terafim, quelli di Rachele. Versetto 21, Giacobbe parte, supera il fiume Eufrate e si dirige verso la montagna di Galad in Transgiordania, dove viene raggiunto da Labano 7 giorni dopo. Siamo alla resa dei conti, al faccia a faccia finale. Prima però c'è un ulteriore intervento di Dio. Vediamo i versetti 24-35 con cui concludo, perché lì mi sono fermato per mancanza di tempo. Ma Dio venne da Labano, l'arameo, in un sogno notturno e gli disse: vada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male. Labano andò dunque a raggiungere Giacobbe. Ora Giacobbe aveva piantato la tenda sulle montagne e Labano si era accampato con i parenti sulle montagne di Galad. Disse allora Labano a Giacobbe: che cosa hai fatto? Hai eluso la mia attenzione e hai condotto via le mie figlie come prigioniere di guerra. Perché sei fuggito di nascosto? Mi hai ingannato, non mi hai avvertito. Io ti avrei congedato con festa e con canti, a son di tamburelli e di cetre, e non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie. Certo, hai agito in modo insensato. Sarebbe mio potere farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa. Bada di non dire niente a Giacobbe, né in bene né in male. Certo sei partito perché soffrivi di nostalgia per la casa di tuo padre, ma perché hai rubato i miei dèi, i miei idoli? Giacobbe rispose a Labano e disse: perché avevo paura e pensavo che mi avresti tolto con la forza le tue figlie, ma quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi idoli, non resterà in vita. Alla presenza dei nostri parenti, verifica quanto vi può essere di tuo presso di me e riprendilo. Giacobbe non sapeva che gli aveva rubati Rachele. Allora Labano entrò nella tenda di Giacobbe, poi nella tenda di Lia e nella tenda delle due schiave, ma non trovò nulla. Poi uscì dalla tenda di Lia e entrò nella tenda di Rachele. Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello. Poi vi si era seduta sopra. Così Labano frugò in tutta la tenda, ma non li trovò. Ella parlò al padre: non ti offenda, non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne. Labano cercò, ma non trovò gli idoli. Allora, buona parte di questa sezione l'abbiamo appena commentata. C'è da notare il sogno di Labano. Versetto 29: sarebbe in mio potere farti del male, ma il Dio di tuo padre ha interceduto per te. Dio parla, appare in sogno anche al pagano, anche al cattivo. E da notare il lungo discorso mellifluo, affettuoso, nostalgico, insomma, non da lui. Recrimina al versetto 26, la versione ebraica dice: che hai fatto? Mi hai derubato il cuore portando via le mie figlie. È come sentimentale adesso è diventato, Se n'è andato di nascosto impedendogli di abbracciare figli e nipotini, povero nonnino, di festeggiare la partenza come Dio comanda, con una solenne cerimonia. Non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie. Per Labano il nonnino affettuoso, è tutto suo, non solo i terafim, anche le persone, i miei figli. Ma che tuoi figli? Sono figli di Giacobbe? No, i miei figli. E qui concludiamo il nostro incontro con gli idoli di Labano resi impuri, come ricorda Levitico 15:19-24. Ve lo leggo perché è abbastanza interessante, se lo trovo. Eccolo qua, 19:24. Quando una donna abbia flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo, per 7 giorni resterà nell'impurità mestruale. Chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera. Ecco perché Labano non si avvicina. Ogni giaciglio sul quale si sarà messa a dormire durante la sua impurità mestruale sarà impuro. Ogni mobile sul quale si sarà seduta sarà impuro. Quindi anche il cammello e tutto ciò che contiene. Chiunque toccherà il suo giaciglio dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Chi toccherà qualunque mobile sul quale lei si sarà seduta dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua, sarà impuro fino alla sera. Se un oggetto si trova sul letto o su qualche cosa su cui lei si è seduta, chiunque toccherà questo oggetto sarà impuro fino alla sera. Se un uomo ha rapporto intimo con lei, l'impurità mestruale viene a contatto con lui. Egli resterà impuro per 7 giorni e ogni giaciglio sul quale si coricherà resterà impuro. Questa era la legge che trovava. Che
si... La seduta, ma può toccare con le mani, non è che rende impura una cosa perché.
No, solo. Esatto.
Perché doveva almeno far da mangiare e lavorare.
Infatti, per cui era così. Allora, qui ci fermiamo. La prossima volta spero ci sia Carlo che ci parlerà della risposta di Giacobbe al nonno disperato.
Io volevo, ho la fortuna di essere stata a Piacenza, e dove c'è il famoso fegato di Piacenza di cui parlavi, e che è un, io ho fatto le foto, quelle fotografie che se vuoi io ti giro.
Ma intanto io non posso averle perché non ho lo spazio.